della, del sindacato RA, della sinagoga di Minacciavento, dall'idea di questo rapporto molto festoso, molto amoroso e molto anche tipico dell'infanzia spirituale, ecco, secondo me loro ci insegnano molto questo. Dico questo perché alcune linee le ritroviamo nel personaggio Papa Francesco. E quindi il primo punto, io ho messo giù 15 punti, ma non spaventatevi perché sono brevissimi. Quindi chi volesse magari addormentarsi adesso li ritrova, posso anche metterli dentro il sito, anche se sono molto schematici. Il primo punto è proprio rapporti di Papa Francesco con l'ebraismo. Mi è venuto in mente proprio da ultimo ieri, dopo le cose che ci ha detto, ci ha fatto vedere Giovanni Battista, perché non c'era tra i punti, ma invece pensandoci bene credo che sia uno dei fattori più importanti nel definire la persona del Papa in rapporto con la parola di Dio. Noi, quando fu eletto, naturalmente fu una sorpresa per tutti, siamo incappati subito in una serie di libri che sono usciti in pochi giorni, naturalmente sull'arcivescovo Bergoglio. Abbiamo messo come terza lettura mattutino, quel dialogo che è stato poi pubblicato come libro tra lui e il rabbino capo di Buenos Aires, Scorca si chiama. Poi lo si vede molto spesso questo Scorca perché si visitano ancora molto, quindi è molto nelle fotografie, negli incontri. C'è anche una bella foto che ho visto ieri, che però poi ho perduto, ve la volevo portare e proiettare, ma in poche ore se l'ho perduta, in cui c'è lui a tavola lì a Santa Marta con questo rabbino capo di Buenos Aires e gli altri rabbini dell'Argentina, quindi lui l'unico cristiano a tavola con questi, con la kippa. E in questo libro che noi leggemmo a mattutino, mi ricordo anche proprio durante il cammino di Santiago, se ne parlava anche con i nostri compagni di cammino, e con un certo stupore ci siamo accorti che alcune linee proprio prioritarie del pontificato, che già emergevano in quei primi mesi, erano già tutte contenute nel dialogo con il rabbino. Già il fatto in sé, ecco, che lui fosse molto amico di questo rabbino non è frequente, si vedessero in modo regolare a turno a casa dell'uno e dell'altro per parlare di tutto, cioè non è che succede a tutti i vescovi della Chiesa Cattolica una cosa così, e il fatto che sia rimasta questa amicizia, questa comunanza di pensiero, devo dire proprio una comunanza di pensiero, perché se si legge il dialogo si avverte proprio che su quasi tutto sono perfettamente d'accordo. E questo certo non è indifferente rispetto al rapporto con la parola di Dio. Ecco, però non vorrei dirvi solo dell'importanza quindi di tenere presente queste amicizie che lui ha coltivato per anni, anzi per decenni, nel luogo dove lui stava, dove viveva, ma anche un altro aspetto che io direi è l'ebraicità di Papa Francesco. Nel senso che lui non solo era amico, è amico di tanti ebrei, ma fa parte proprio del suo modo di rapportarsi alla realtà e alla dottrina, che è tipicamente ebraico. Che cosa? prima di tutto il suo rapporto fisico con la Bibbia, col libro della Bibbia. Una delle primissime interviste, il giornalista gli chiede che cosa ha nella borsa, che si porta sempre dietro, e lui rispose: la Bibbia, e gli scritti di Santa Teresa di Gesù Bambino e il rasoio. Poi alla fine vi leggo, vi faccio leggere quello che lui scrive sulla sua Bibbia. È un discorso che è riportato dalla Civiltà Cattolica del dicembre 2015 e la prefazione che lui ha fatto alla Bibbia dei Giovani edita in Germania e l'ha intitolata Un libro come fuoco. E parla anche della sua Bibbia, cioè della sua Bibbia personale, quella che ha, porta sempre con sé. Ma non solo questo, dico in senso ebraicità di Papa Francesco, ma anche nel senso di rapporto in generale con il mondo, con la dottrina in particolare, con i dogmi, cioè un rapporto molto fondato sulla evoluzione continua. Ieri insisteva anche Giovanni Battista, no? Su questo fatto che per loro, per gli ebrei, è difficilissimo fissare una cosa perché è sempre in evoluzione. Lo stesso pensiero del Talmud è proprio, nasce da questo, il fatto che si aggiunge giorno dopo giorno nella nostra riflessione sulla Bibbia, è quello che viene fuori, quindi la verità non è mai raggiunta, non è mai bloccabile. Ecco, questa è molto presente, questa cosa nel Papa Francesco, è teorizzata in diversi discorsi. E quindi anche il dubbio, la fede come dubbio. Senz'altro queste sono eredità che lui riceve da quel tipo di mondo lì, se no non so proprio da dove le riceva, non certo dal mondo della Controriforma in cui lui è stato formato, perché Sant'Ignazio di Loyola vuol dire questo, no? La grande Controriforma. Quindi il tentativo di sistematizzare tutto, no? Di stabilire queste sono le verità, questa è la fede cattolica e non altre. Ecco, da ultimo, in questa caratteristica costituzionale di Papa Francesco metterei anche il nome che ha preso, perché non so se qualcuno si ricorda, quando facemmo un corso di scuola rurale su San Francesco, uno dei punti che cercai di sviluppare è l'ebraicità di Francesco d'Assisi. C'è proprio un libro, uno studio che è uscito su questo, in cui si elencano tanti punti in cui lui si muove proprio da ebreuzzo, tipo se vedo le parole scritte che sono per terra, le raccolgo, mi raccomando anche i frati, così. Ecco, questa è una cosa che non appartiene ad altri mondi che a quello. E tanti particolari che adesso vi risparmio, ma addirittura questo studio andava a ipotizzare un suo rapporto di Francesco d'Assisi amicizia con le comunità ebraiche del momento e dei suoi luoghi, e addirittura che sua mamma fosse un'ebrea, il nome Pica, insomma, uno studio fatto anche. Vabbè. E il fatto che Papa Francesco abbia preso Francesco come nome, lui lo dice, è per via dei poveri, per via della pace, per via dell'ambiente, dell'importanza dell'ambiente, ma è inevitabile che fare un'assunzione così per un gesuita, di un nome così, comporta anche un certo rapporto con la cosa che poi a noi risulta più essenziale delle figure di Francesco, che non è nessuna di queste che ho appena elencato, ma è il rapporto col Vangelo. Evidentemente San Francesco rappresenta questo, ce lo dice anche Don Giuseppe nella Regola, quando parla della semplicità e povertà evangelica di Francesco. Ora, questa è una caratteristica stagliatissima del Papa, questo riferimento continuo al Vangelo. Vabbè, questo è il punto 1. Il suo rapporto con la parola. Beh, intanto la struttura della sua giornata. Lui si alza alle 5 e poi alla messa alle 7. E tra questa alzata e la messa c'è solo la preghiera, ed è, io non so come sia la sua preghiera, però lui lo dice in questa letterina di introduzione alla Bibbia dei Giovani, dopo sentirete come lui intende la preghiera, proprio in rapporto con la scrittura, un rapporto molto concreto, fisico con il libro. Anche nella preparazione dell'omelia facendo a questo. Ma in ogni caso emerge dall'omelia di Santa Marta, cioè si vede benissimo che è un'omelia che è stata preparata in modo molto, molto approfondito, molto meticoloso, pur essendo un'omelia feriale. E questo l'abbiamo notato tante volte, costituisce una novità molto seria nel suo pontificato, questo grande rilievo che lui dà a questo suo inizio di giornata e alla predicazione nella messa feriale. Ecco, a questo proposito vi leggo qualche paragrafino dell'Evangelii Gaudium su come lui ritiene che debba essere la preparazione dell'omelia. Siamo al 145. Non leggo tutto il paragrafo, solo dei punti scelti. La preparazione della predicazione è un compito così importante che conviene dedicarle un tempo prolungato di studio, preghiera, riflessione e creatività pastorale. Alcuni parroci sovente sostengono che questo non è possibile a causa delle tante incombenze che devono svolgere. Tuttavia, mi azzardo a chiedere che tutte le settimane si dedichi a questo compito un tempo personale e comunitario sufficientemente prolungato, anche se si dovesse dare meno tempo ad altri impegni pur importanti. La fiducia nello Spirito Santo che agisce nella predicazione non è meramente passiva, ma attiva e creativa. Un predicatore che non si prepara non è spirituale, è disonesto, è irresponsabile. Il primo passo, dopo aver invocato lo Spirito Santo, è prestare tutta l'attenzione al testo biblico, che deve essere il fondamento della predicazione. Quando uno si sofferma a cercare di comprendere qual è il messaggio di un testo, esercita il culto della verità. È l'umiltà del cuore che riconosce che la parola ci trascende sempre, che non siamo né padroni né arbitri, ma i depositari, gli araldi, i servitori. Tale disposizione di umile e stupita venerazione della parola si esprime nel soffermarsi a studiarla con la massima attenzione e con un santo timore di manipolarla. Santo timore di manipolarla. Per poter interpretare un testo biblico occorre pazienza, abbandonare ogni ansietà e dare tempo, interesse e dedizione gratuita. Mette in corsivo l'espressione gratuita. Bisogna mettere da parte qualsiasi preoccupazione che ci assilla per entrare in un altro ambito di serena attenzione. Non vale la pena dedicarsi a leggere un testo biblico se si vogliono ottenere risultati rapidi, facili o immediati. Perciò la preparazione della predicazione richiede amore. Si dedica un tempo gratuito e senza fretta unicamente alle cose o alle persone che si amano. E qui si tratta di amare Dio che ha voluto parlare. Un altro aspetto del rapporto con la parola, dopo la preparazione amorosa, riguarda il rapporto della parola con i suoi destinatari. E a questo proposito non posso tralasciare il fatto che oggi e domani il Papa è in Svezia. Per i 500 anni della riforma luterana. E nell'avvenire di sabato, cioè dell'altro ieri, lui dava motivazione di questa cosa che è piuttosto delicata, perché io vedo per esempio nella mia stessa classe di miei compagni di seminario, qualche mese fa parlavamo, perché già si sentiva parlare del suo desiderio di andare a festeggiare appunto questo quinto centenario della riforma, e diversi dei miei compagni di seminario, quindi preti giovani, molto più giovani di me, perché naturalmente ci sono più di 20 anni tra me e loro, e erano piuttosto scandalizzati di questo. Ma come? Cioè, il luteranesimo è un'eresia per noi, abbiamo imparato questo al seminario, e lui va a festeggiare i 500 anni. Allora lui dice che la commemorazione ecumenica per i 500 anni della riforma è un invito ad avvicinarsi, perché la distanza ci fa ammalare. La lezione della tradizione luterana si può sintetizzare in due cose. Uno, la riforma della Chiesa. Due, l'aver messo la parola di Dio nelle mani del popolo. Poi lui si ferma sul discorso della riforma della Chiesa, adesso non so, perché penso che verrà fuori anche appunto in quello che dirà in questi due giorni, ma lui dice che questa parola riforma è un altro dei suoi temi di cui parla spesso. La Chiesa sempre si deve riformare, quindi impariamo dalla riforma con la R maiuscola a entrare in questa mentalità nuova di rapporto con il tempo, con le cose, sempre bisogna cambiare, riformarsi. E poi l'altro aspetto, appunto, è il mettere la Bibbia, l'aver messo la Bibbia in mano al popolo. A questo proposito riprendo un attimo la Evangelii Gaudium, al numero 175. Dice: lo studio della Sacra Scrittura deve essere una porta aperta a tutti i credenti. È fondamentale che la parola rivelata fecondi radicalmente la catechesi e tutti gli sforzi per trasmettere la fede. L'evangelizzazione richiede la familiarità con la parola di Dio. Questa è un'espressione della Dei Verbum, familiarità con la parola di Dio. E questo esige che le diocesi, le parrocchie e tutte le aggregazioni cattoliche propongano uno studio serio e perseverante della Bibbia, come pure ne promuovano la lettura orante, personale e comunitaria. E ancora sulla destinazione universale della parola, questo è il capitolo terzo in cui lui parla dell'omelia, ma ne parla a partire da questa affermazione. E il numero 111 dice: l'evangelizzazione è compito della Chiesa, ma questo soggetto dell'evangelizzazione è ben più di una istituzione organica e gerarchica, poiché anzitutto è un popolo in cammino verso Dio. Si tratta certamente di un mistero che affonda le sue radici nella Trinità, ma che ha la sua concretezza storica in un popolo pellegrino ed evangelizzatore, che trascende sempre ogni pur necessaria espressione istituzionale. Numero 113. Questa salvezza che Dio realizza e che la Chiesa gioiosamente annuncia è per tutti. E Dio ha dato origine a una via per unirsi a ciascuno degli esseri umani di tutti i tempi. Ha scelto di convocarli come popolo e non come esseri isolati. Nessuno si salva da solo, né come individuo isolato, né con le sue proprie forze. Dio ci attrae tenendo conto della complessa trama di relazioni interpersonali che comporta la vita in una comunità umana. Questo popolo che Dio si è scelto e convocato è la Chiesa. Numero 120. Leggo dal 119: in tutti i battezzati, dal primo all'ultimo, opera la forza santificatrice dello Spirito, che spinge a evangelizzare. Il popolo di Dio è santo in ragione di questa unzione, che lo rende infallibile in credendo. Questo significa che quando crede non si sbaglia, anche se non trova parole per esprimere la sua fede. Lo Spirito lo guida nella verità e lo conduce alla salvezza. Come parte del suo mistero d'amore verso l'umanità, Dio dota la totalità dei fedeli di un istinto della fede, il sensus fidei. 120. In virtù del battesimo ricevuto, ogni membro del popolo di Dio è diventato discepolo missionario. Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa, il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione. E sarebbe inadeguato pensare a uno schema di evangelizzazione portato avanti da attori qualificati, in cui il resto del popolo fedele fosse solamente recettivo delle loro azioni. La nuova evangelizzazione deve implicare un nuovo protagonismo di ciascuno dei battezzati. Se uno ha realmente fatto esperienza dell'amore di Dio che lo salva, non ha bisogno di molto tempo di preparazione per andare ad annunciarlo. Non può attendere che gli vengano impartite molte lezioni o lunghe istruzioni. Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si è incontrato con l'amore di Dio in Cristo Gesù. Non diciamo più che siamo discepoli e missionari, ma che siamo sempre, tutto attaccato, discepoli missionari. Guardiamo i primi discepoli che andavano a procurarlo pieni di gioia. Abbiamo incontrato il Messia, Giovanni 1. La Samaritana, non appena terminato il suo dialogo con Gesù, divenne missionaria e molti Samaritani credettero in Gesù per la parola della donna. Anche San Paolo, a partire dal suo incontro con Gesù Cristo subito annunciava che Gesù è il figlio di Dio, atti 9. E noi che cosa aspettiamo? E infine il 127. Ora che la Chiesa desidera vivere un profondo rinnovamento missionario, c'è una forma di predicazione che compete a tutti noi come impegno quotidiano. Si tratta di portare il Vangelo alle persone con cui ciascuno ha a che fare, tanto i più vicini quanto gli sconosciuti. È la predicazione informale che si può realizzare durante una conversazione. Ed è anche quella che attua un missionario quando visita una casa. Essere discepolo significa avere la disposizione permanente di portare agli altri l'amore di Gesù, e questo avviene spontaneamente, in qualsiasi luogo, nella via, nella piazza, al lavoro, in una strada. In questa predicazione, sempre rispettosa e gentile, il primo momento consiste in un dialogo personale, in cui l'altra persona si esprime e condivida le sue gioie, le sue speranze, le preoccupazioni per i suoi cari e tante cose che riempiono il suo cuore. Solo dopo tale conversazione è possibile presentare la parola, sia con la lettura di qualche passo della Scrittura o in modo narrativo, ma sempre ricordando l'annuncio fondamentale, l'amore personale di Dio che si è fatto uomo. Ha dato se stesso per noi e, vivente, offre la sua salvezza e la sua amicizia. È l'annuncio che si condivide con un atteggiamento umile e testimoniale di chi sa sempre imparare, con la consapevolezza che il messaggio è tanto ricco e tanto profondo che ci supera sempre. Ecco, mi sono soffermato su questi aspetti perché danno un'altra informazione importante del suo rapporto con la parola, che riguarda lo stile e l'atteggiamento spirituale dell'ascoltatore e anche del predicatore della parola, cioè che tipo di rapporto con le persone con cui ti rapporti. Ecco, questo è assolutamente intrinseco al suo rapporto con la parola, non è possibile separarlo. Mi sono chiesto, ma come mai appunto noi notiamo tanti aspetti proprio di questo tipo di rapporto che lui ha con la gente, che ci piacciono? Io credo che questo sia ancora una caratteristica di chi è come lui in questo tipo di rapporto con la parola, cioè la parola genera degli abiti virtuosi nelle relazioni che portano necessariamente ad alcune cose che lui dice, l'umiltà, la mitezza, il non giudicare, il non accusare, il non premere sull'aspetto morale della predicazione, ma invece sull'annuncio della misericordia. Ecco, sono tutte cose che lui dice, ma nutrito di una certa fonte che è l'unica che può mettere in questo stile diverso di relazione. Quindi anche questo è interno al rapporto con la Scrittura. Qualcosa sull'omelia, perché c'è anche qualche prete, allora. Però spero di avervi dato l'idea che tutto il capitolo parla a tutti i cristiani, poi c'è una parte centrale in cui lui si preoccupa della omelia. Vediamo come lui la intende. Dice: la proclamazione liturgica della parola di Dio, soprattutto nel contesto dell'assemblea eucaristica, non è tanto un momento di meditazione o di catechesi, ma è il dialogo di Dio con il suo popolo. Anzi, è il momento più alto del dialogo tra Dio e il suo popolo prima della comunione sacramentale. L'omelia, in particolare, è un riprendere quel dialogo che è già aperto tra il Signore e il suo popolo. Chi predica deve riconoscere il cuore della sua comunità, per cercare dove è vivo e ardente il desiderio di Dio, e anche dove tale dialogo, che era amoroso, sia stato soffocato o non abbia potuto dare frutto. L'omelia non può essere uno spettacolo di intrattenimento, non risponde alla logica delle risorse mediatiche, ma deve dare fervore e significato alla celebrazione. È un genere peculiare, deve essere breve ed evitare di sembrare una conferenza o una lezione. Se l'omelia si prolunga troppo, danneggia la celebrazione liturgica, in particolare l'armonia tra le sue parti e il suo ritmo. Ciò richiede che la parola del predicatore non occupi uno spazio eccessivo, in modo che il Signore brilli più del ministro. Bisogna ricordare che, siamo al 139, la Chiesa è madre e predica al popolo come una madre che parla a suo figlio. Ci piace che ci si parli in chiave di cultura materna, in chiave di dialetto materno, cita 2 Maccabei 7, no? Quando la mamma dei 7 figli Maccabei parla loro nella loro lingua materna. E il cuore si dispone ad ascoltare meglio. Questa lingua è una tonalità che trasmette coraggio, respiro, forza, impulso. Questo ambito materno-ecclesiale in cui si sviluppa il dialogo del Signore con il suo popolo si deve favorire e coltivare mediante la vicinanza cordiale del predicatore, il calore del suo tono di voce, la mansuetudine dello stile delle sue frasi, la gioia dei suoi gesti. Anche nei casi in cui l'omelia risulti un po' noiosa, se si percepisce questo spirito materno-ecclesiale, sarà sempre feconda, come i noiosi consigli di una madre danno frutto col tempo nel cuore dei figli. Centoquarantuno. Si rimane ammirati dalle risorse impiegate dal Signore per dialogare con il suo popolo, per rivelare il suo mistero a tutti, per affascinare gente comune, con insegnamenti così elevati, così esigenti. Credo che il segreto si nasconda in quello sguardo di Gesù verso il popolo, al di là delle sue debolezze cadute. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Gesù predica con quello spirito. Benedice, ricolmo di gioia nello spirito, il Padre che attrae i piccoli. Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Il Signore si compiace veramente nel dialogare con il suo popolo. E il predicatore deve fare percepire questo piacere del Signore alla sua gente. Un dialogo è molto di più che la comunicazione di una verità, siamo al 142. Si realizza per il piacere di parlare, per il bene concreto che si comunica tra coloro che si vogliono bene per mezzo delle parole. La predicazione puramente moralista o indottrinante e anche quella che si trasforma in una lezione di esegesi riducono questa comunicazione tra i cuori che si dà nell'omelia. Nell'omelia la verità si accompagna alla bellezza e al bene. Non si tratta di verità astratte o di freddi sillogismi, perché si comunica anche la bellezza delle immagini che il Signore utilizzava per stimolare la pratica del bene. La memoria del popolo fedele, come quella di Maria, deve rimanere traboccante delle meraviglie di Dio. Il suo cuore, aperto alla speranza di una pratica gioiosa e possibile dell'amore che gli è stato annunciato, sente che ogni parola nella Scrittura è anzitutto dono, prima che esigenza. Ecco, poi c'è un punto in cui si parla della Lectio. 152. Esiste una modalità concreta per ascoltare quello che il Signore vuole dirci nella sua parola e per lasciarci trasformare dal suo spirito. È ciò che chiamiamo Lectio Divina. Consiste nella lettura della parola di Dio all'interno di un momento di preghiera, per permetterle di illuminarci e rinnovarci. Questa lettura orante della Bibbia non è separata dallo studio che il predicatore compie per individuare il messaggio centrale del testo. Al contrario, deve partire da lì, per cercare di scoprire che cosa dice quello stesso messaggio alla sua vita. La lettura spirituale di un testo deve partire dal suo significato letterale, altrimenti si farà facilmente dire al testo quello che conviene, quello che serve per confermare le proprie decisioni, quello che si adatta ai propri schemi mentali. Alla presenza di Dio in una lettura calma del testo è bene domandare, per esempio: Signore, che cosa dice a me questo testo? Che cosa vuoi cambiare della mia vita con questo messaggio? Che cosa mi dà fastidio in questo testo? Perché questo non mi interessa? Oppure, che cosa mi piace, che cosa mi stimola in questa parola, che cosa mi attrae, perché mi attrae? Quando si cerca di ascoltare il Signore è normale avere tentazioni. Una di esse è semplicemente sentirsi infastidito o oppresso e chiudersi. Altra tentazione molto comune è iniziare a pensare a quello che il testo dice agli altri, per evitare di applicarlo alla propria vita. In famiglia, questa volta leggo dall'Amoris Laetitia, il numero 227. Noi pastori dobbiamo incoraggiare le famiglie a crescere nella fede. Per questo è bene esortare alla confessione frequente, alla direzione spirituale, alla partecipazione ai ritiri. Ma non bisogna dimenticare di invitare a creare spazi settimanali di preghiera familiare, perché la famiglia che prega unita resta unita. Come pure, quando visitiamo le case, dovremmo invitare tutti i membri della famiglia a un momento per pregare gli uni per gli altri e per affidare la famiglia alle mani del Signore. Allo stesso tempo è opportuno incoraggiare ciascuno dei coniugi a prendersi dei momenti di preghiera in solitudine davanti a Dio, perché ognuno ha le sue croci segrete. Perché non raccontare a Dio ciò che turba il cuore, o chiedergli la forza per sanare le proprie ferite e implorare la luce di cui si ha bisogno per sostenere il proprio impegno? I padri sinodali hanno anche evidenziato che la parola di Dio è fonte di vita e spiritualità per la famiglia. Tutta la pastorale familiare dovrà lasciarsi modellare interiormente e formare i membri della Chiesa domestica mediante la lettura orante ed ecclesiale della Sacra Scrittura. La parola di Dio non è solo una buona novella per la vita privata delle persone, ma anche un criterio di giudizio e una luce per il discernimento delle diverse sfide con cui si confrontano i coniugi e le famiglie. Sto arrivando ormai piano piano alla fine. Nel rapporto con la parola di Dio c'è una priorità, è la priorità del primo annuncio, lo dice al numero 164, torno alla Evangelii Gaudium. Abbiamo riscoperto che anche nella catechesi ha un ruolo fondamentale il primo annuncio, o kerygma, che deve occupare il centro dell'attività evangelizzatrice e ogni intento di rinnovamento ecclesiale. Il Kerygma è trinitario, è il fuoco dello Spirito che si dona sotto forma di lingue e ci fa credere in Gesù Cristo, che con la sua morte e risurrezione ci rivela e ci comunica l'infinita misericordia del Padre. Sulla bocca del catechista torna sempre a risuonare il primo annuncio: Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti. Quando diciamo che questo annuncio è il primo, ciò non significa che sta all'inizio e dopo si dimentica o si sostituisce con altri contenuti che lo superano. È il primo in senso qualitativo, perché è l'annuncio principale, quello che si deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi e che si deve sempre tornare ad annunciare durante la catechesi in una forma o nell'altra, in tutte le sue tappe e i suoi momenti. Per questo anche il sacerdote, come la Chiesa, deve crescere nella coscienza del suo permanente bisogno di essere evangelizzato. Un'altra parola importante riguardante il rapporto con la parola è l'accompagnamento. Al numero 169, una parola che percorre anche tutta la Moris Letizia, il rapporto con le famiglie, è un ritornello. L'accompagnamento. Numero 169. In una civiltà paradossalmente ferita dall'anonimato e al tempo stesso ossessionata per i dettagli della vita degli altri, spudoratamente malata di curiosità morbosa, la Chiesa ha bisogno di uno sguardo di vicinanza per contemplare, commuoversi e fermarsi davanti all'altro, tutte le volte che sia necessario. La Chiesa dovrà iniziare i suoi membri, sacerdoti, religiosi e laici, a questa arte dell'accompagnamento, perché tutti imparino sempre a togliersi i sandali davanti alla terra sacra dell'altro. Spesso succede che cessiamo di essere pellegrini e ci trasformiamo in erranti, che ruotiamo sempre intorno a noi stessi senza arrivare da nessuna parte. L'accompagnamento così cessa di essere un pellegrinaggio con Cristo verso il Padre. Più che mai abbiamo bisogno di uomini e donne, ecco, dice uomini e donne, non dice preti e diaconi, che a partire dalla loro esperienza di accompagnamento conoscano il modo di procedere, dove spiccano la prudenza, la capacità di comprensione, l'arte di aspettare, la docilità allo Spirito per proteggere tutti insieme le pecore che si affidano a noi dai lupi che tentano di disgregare il gregge. Abbiamo bisogno di esercitarci nell'arte di ascoltare, che è più che sentire. La prima cosa nella comunicazione con l'altro è la capacità del cuore, che rende possibile la prossimità, senza la quale non esiste un vero incontro spirituale. L'ascolto ci aiuta ad individuare il gesto e la parola opportuna, che ci smuove dalla tranquilla condizione di spettatori. Solo a partire da questo ascolto rispettoso e capace di compatire, si possono trovare le vie per un'autentica crescita. Queste sono tutte cose dentro il capitolo del rapporto col Vangelo, cioè il capitolo terzo, rapporto con il Vangelo e l'omelia. Queste sono tutte indicazioni interne a questo capitolo. Parola di Dio, siamo ormai arrivati, e vita della Chiesa, il numero 174. Non solamente l'omelia deve alimentarsi della parola di Dio, tutta l'evangelizzazione fondata su di essa, ascoltata, meditata, vissuta, celebrata e testimoniata. La Sacra Scrittura è fonte dell'evangelizzazione, pertanto bisogna formarsi continuamente all'ascolto della parola. La Chiesa non evangelizza se non si lascia continuamente evangelizzare. È indispensabile che la parola di Dio diventi sempre più il cuore di ogni attività ecclesiale. Abbiamo ormai superato quella vecchia contrapposizione tra parola e sacramento. La parola proclamata, viva ed efficace, prepara la ricezione del sacramento e nel sacramento tale parola raggiunge la sua massima efficacia. Ecco, questo sembrava anche importante per il rapporto tra parola ed Eucaristia. Bene, io avrei finito. Volevo dirvi da ultimo una che a queste riflessioni mi ha condotto soprattutto l'Angelus, il famoso Angelus del Papa, il 7 agosto del 2016. Molti di noi eravamo in piazza San Pietro perché eravamo arrivati appunto dal nostro pellegrinaggio. Ed è un famoso Angelus perché malauguratamente lui non ci ha citati, non ci siamo rimasti tutti piuttosto seccati di questo, perché avevamo speso molte energie per invece segnalare che c'eravamo anche noi in piazza. Ma appunto mi è rimasto così impresso che poi, l'ho già detto un'altra volta, la cosa che però più mi è rimasta è il ripensare a quell'Angelus che è stato, lui dal momento in cui ha salutato fino alla fine del suo discorso non ha fatto altro che leggere e commentare il Vangelo del giorno, niente altro che questo. E mi ha colpito perché non è un modo usuale di fare l'Angelus, se si guardano in tanti Angelus dei Papi non è così. E lui mi ha dato proprio l'idea di uno che questo è solo questo, punto. Poi ha fatto un accenno finale alla situazione della Siria, bisogna pregare per quelli che sono in Siria. Bene, allora se c'è qualcuno che...
Già... Non gli battiamo le mani?
No!